Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Eccoci, bentornati a un nuovo episodio di Real Men, valorizzare la propria mascolinità e diventare veri uomini. Il vostro host oggi è Francesco insieme a
Emanuele.
E vai così. Bene, allora, argomento di oggi, Manu.
Beh, siamo partiti negli ultimi due puntate dalla questione della responsabilità personale, quindi assumersi la responsabilità di quello che siamo, di quello che abbiamo, per poi nel podcast, nell'ultimo episodio abbiamo parlato del prendere in mano la propria vita.
E se, quindi, se quando non c'è una strada, creala.
Creala, esatto.
Sembra una cosa del pubblicità del Marlboro, una cosa del genere.
Facciamo uno spot, la prossima volta la facciamo noi. E questa strada poi bisogna percorrerla, no? E quindi il trio, diciamo, si conclude con l'azione e non può concludersi altrimenti.
Quindi aspetta, dimmi il trio, allora, il primo
trio
punto.
È prendersi la responsabilità,
sì.
Prendere in mano la propria vita e quindi, se non troviamo la strada, creala,
creala,
e poi l'azione. Quindi just, vai. Do it,
just do it. Come della sigla, dai, ci sto, dai, vai, mi piace.
E il punto secondo me principale del passaggio dal prendere in mano la propria vita all'azione è il non perdersi nella paralisi da programmazione, no?
Okay,
delle volte
chiaro,
uno
chiaro,
è fissato con avere il piano perfetto per stravolge la propria vita e sei così impegnato ad aggiustare il tuo piano che non passi mai all'azione. E invece arrivi a un certo punto in cui è meglio sbagliare agendo piuttosto che ritardare all'infinito la programmazione. Quindi
ci sono un paio di concetti importanti qua che mi vengono subito in mente, da mettere proprio subito fuori. Il primo è quando non parti mai, no? Magari far uscire un progetto, un'idea, una cosa così, perché aspetti il momento adatto. Che è una stupidaggine, perché in realtà quello che conta è la massa di lavoro che butti fuori, cioè i chilometri che percorri, quindi qualcosa che ha a che fare più con la perseveranza piuttosto che, sai, l'uscita perfetta, il momento perfetto, la congiunzione astrale perfetta. Poi la seconda cosa è quello che ho detto l'altra volta, sognare in grande e agire in piccolo, cioè è proprio sono quei piccoli passi quotidiani che fanno la differenza.
Sì, la quotidianità anche, no? Che parlavamo, di cui parlavamo la volta scorsa nell'abitudine. Infatti quello che abbiamo creato, no? A partire dal podcast, dall'ultimo podcast, quindi una, chiamiamola così, programmazione, ma in generale un business plan del nostro cambiamento,
sì, sì.
Poi deve passare da una realizzazione nella piccolezza, nella quotidianità. Questo secondo me è un fattore importante nel concretizzare l'azione, no? Quindi avere un processo di piccoli step,
sì.
Praticabili e possibilmente quotidiani. Non è sempre possibile, però secondo me è un fattore importante nel passaggio all'azione. E quindi diciamo che dopo aver stilato questo business plan sappiamo, bisogna avere anche la consapevolezza nel passaggio all'azione, questo secondo me è importante, che il business plan non ti garantisce il successo, no?
Sì.
Non ti garantisce che puoi averlo, per quanto tu lo possa aver fatto bene. E proprio per questo motivo, pur io considerandolo un passaggio importante, a un certo punto credo che sia più opportuno fermarsi, di sovraprogrammare, di sovrapensare a come cambiare le cose, a come migliorare un particolare aspetto della propria vita, eccetera, ma a un certo punto di buttarsi e basta, perché la garanzia del successo non te la dà nessuno e quando tu ti rendi conto di aver fatto quello che eri chiamato a fare, basta, è il momento di fare.
Questo è un aspetto, secondo me, proprio, cioè, cruciale, perché la sovrapprogrammazione innanzitutto è una procrastinazione, cioè nel senso, con la scusa che tu stai programmando, pensando, pensi che già stai agendo, ma non è così. L'aspetto di pensare a come sistemare le cose è importante perché ti fa stimare quali potrebbero essere le difficoltà e come superarle queste difficoltà. E qui ci sta, no? Però quello delle difficoltà è una stima che stai facendo, ma non sai poi effettivamente di cosa avrai bisogno. Non so se mi è capitato di partire per un viaggio, che ne so, in montagna o anche in macchina, però una cosa lunga, impegnativa, non di routine, e poi ti rendi conto magari che ne so, hai pensato a questo o quest'altro dettaglio e poi ti sei dimenticato un secondo paio di calzini, che era la cosa fondamentale perché i piedi quando arrivi sono sempre bagnati, che ne so, una stupidaggine. E quindi è proprio l'esperienza nell'agire che ti dà l'opportunità per capire quali sono i problemi e poi come risolverli. Cioè il piano è un processo iterativo, cioè il perfezionamento del piano è un processo iterativo e questa iterazione non è nel pensarci una volta in più, ma è nell'agire. Cioè agendo, allora poi migliori il piano. Per questo è importante.
Learn by doing.
Learn by doing. Io sono un grande fan, eh? Cioè per chi non mi conosce, cioè io sono un dottorato di ricerca in fisica, non sono proprio uno che non ha studiato nella vita, ma sono anche un fisico teorico, che non sono neanche uno sperimentale, però in realtà nella mia esperienza personale per me learn by doing è tutto, cioè...
Io... Di imparare facendo, lo diciamo per i non anglofoni...
Sì, no, vabbè, no, ma guarda che io ho imparato lo spagnolo, il francese e il tedesco parlandolo, non studiandolo. E ho imparato a programmare non prendendomi il manuale di un linguaggio di programmazione. Cioè, conosco un sacco di linguaggi di programmazione, conosco C, conosco Ruby, conosco Python, conosco Go, conosco JavaScript, ma non li ho imparati studiandoli. Mi sono messo lì e ho cominciato a vedere come si fa un for loop in Go, perché mi serviva il for loop, come si fa un if in Go, e quindi piano piano poi capisci come si fa, cioè non che bisogna sempre buttarla in caciara così, è chiaro che è necessaria anche una base, no? Però diciamo che nel fare capisci effettivamente quali sono i problemi e quindi capisci anche le risposte. E poi secondo me è un antidoto alla paura, cioè il buttarsi tra virgolette è un po' un antidoto, perché più ne sai di una cosa e più ti terrorizza. Cioè non è vera sta cosa che più ne sai più sei tranquillo, non è proprio vero, perché più ne sai e più sai che quanti problemi potrebbero uscire fuori e quante difficoltà potrebbero emergere e quanti casi complicati potresti saper non gestire. Invece nell'ignoranza tu dici, ah beh dai, alla fine quello che non riusciamo a fare lo metteremo a posto. Così nell'incoscienza, no? Anche della giovinezza tra virgolette, uno riesce a mettersi in situazioni che mai magari ci sarebbe messo con un po' più di coscienza, lasciami dire. Però non è una cosa negativa, cioè è un aspetto secondo me importante.
Assolutamente, questa cosa dell'antidoto alla paura, che è l'azione, alla fine questo è il concetto, lo annoveriamo tra i tuoi aforismi. Dopo
I miei aforismi?
Dopo quello dell'altra volta.
Gli aforismi di Francesco Rau.
È veramente un'altra cosa da scriversi sulla porta, perché appunto spesso ci rendiamo nell'esperienza personale, penso che ognuno abbia vissuto questa cosa, no? Il fatto che sei sempre concentrato a preparare, ma la preparazione diventa una giustificazione per procrastinare.
Questo è troppo vero.
Perché ci spaventa, ovviamente qualsiasi passo in più ci spaventa ed è giusto che sia così, però il vero antidoto a questo è assolutamente l'azione.
E come, secondo te, come concili sta roba con... cioè, secondo me l'incoscienza è una cosa negativa, tra virgolette, no? Cioè, nel senso... Cioè, a volte uno non... È sciocco partire per attraversare il deserto senza una borraccia, no? Dici, no, ma dopo, mentre stavo in mezzo al deserto, mi sono reso conto che avrei avuto bisogno di una borraccia. Non va bene questa cosa qua. Cioè, questa è un'incoscienza che però diventa stupidità, ecco. Quindi, dov'è che sta l'equilibrio, secondo te, tra, diciamo così, buttarsi, no? E poi risolvere i problemi strada facendo e essere sciocchi?
È un equilibrio che va trovato con l'esperienza, secondo me, per tornare, nel senso che con l'esperienza propria e altrui, se vogliamo. Però io penso che nel momento in cui uno sceglie di di prepararsi a qualcosa, quindi diciamo così, fare il business plan di quell'ambito della propria vita, arriva a un certo punto in cui ti rendi conto che sei ancora lì fermo, no? E quella è una cosa che ti rendi conto, tu puoi ignorarla, però in realtà dentro uno se lo sente. E lì devi trovare gli strumenti e il coraggio, se vuoi, di fare il passo, perché a un certo punto vivi, sperimenti che stai perdendo il tuo tempo e sperimenti, vivi che è una giustificazione
sì.
al non agire. Però credo che sia una cosa personale. Credo che se uno parte prima dal processo di dire pian, vediamo cosa, che carte abbiamo in tavola e come possiamo giocarle, poi arrivi a quel punto in cui dici ragazzi, qua il passo lo devo fare, muovermi, mi devo muovere.
Muovi il culo. Dico
muovi il culo.
No, guarda, io adesso aggiungo anche un concetto matematico, se me lo permetti. Cioè, nel così valutare la strada da fare, la curva di apprendimento delle difficoltà è esponenziale, nel senso che non è esponenziale che cresce piano e poi esplode, ma piuttosto che il grosso del diciamo le grandi difficoltà le apprendi tutte subito, poi tutto quello che fai dopo è un affinamento, no? Cioè c'è una crescita di apprendimento molto veloce e che ti copre l'80% delle cose che potrebbero accadere. Il restante 20% lo impari in una vita, quindi non puoi aspettare cioè la crescita diventa molto lenta. E questo secondo me è un concetto importante, perché non è una curva lineare. La curva lineare è che aspetti un giorno, impari due cose, aspetti due giorni, ne impari quattro, aspetti tre giorni e ne impari sei. Invece non è così. Nella prima settimana impari l'80% di quello che devi imparare e tutto quello che impari successivamente è una, come si dice, è un miglioramento progressivo, ma sempre più piccolo in qualche maniera. Quindi sì. Cioè, secondo me non essere sciocchi vuol dire sì, valuta le tue forze, valuta il tuo nemico o comunque valuta la difficoltà che devi superare. E informati soprattutto secondo me sull'esperienza degli altri, vedi ciò che funziona e scarta ciò che non funziona, però a quel punto una volta che hai fatto questa prima scrematura tutto il resto viene cammin facendo, insomma.
Sì, poi in base qua stiamo anche generalizzando, no? Perché poi
certo.
Ogni ambito presuppone un rischio di tipo diverso e lì va pesato il rischio di vedere se c'è una strada più progressiva per entrare eccetera, ma fa tutto parte del prendere in mano questa cosa,
sì,
del creare la strada.
Sì, questo è vero.
Nel momento di percorrerla, io credo che ci sia una cosa molto importante, che è che ogni azione presuppone che a posteriori fai un'analisi di quell'azione. Quindi
sì.
L'azione può portare un risultato, il risultato atteso, ne può portare uno sopra le aspettative o anche può diventare un fallimento.
Certo.
È importante però che a prescindere dall'esito siamo in grado di e rifare il loop del prendere la responsabilità, prendere in mano la propria vita, agire, quindi riprendersi la responsabilità dell'azione fatta, in modo che sia
sì, ho capito come dire.
Rientri nel nostro database dell'esperienza e possa essere filtrato di nuovo per le azioni successive, per le scelte successive. Quindi non buttiamo via, questo secondo me è importante, non buttare via le azioni che sono
fallimentari.
Già state fatte. Fallimentari o anche,
anche positive, sì, sì.
Perché arma che vince non si cambia, no?
Ah, sì, no, beh, certo, questo è chiaro.
Oppure può essere anche la cosiddetta botta di culo quando, quando nonostante la tua programmazione ti rendi conto a posteriori che è stato un successo, ma magari sono entrati in gioco dei fattori che non hai preso in considerazione, che hanno giocato a tuo favore.
Sì.
Diciamo che a prescindere dall'esito, secondo me è importante a posteriori dire bene, io ho fatto questo, guardare che frutti ha portato e mettere tutto questo nel bagaglio della nostra esperienza per le scelte successive.
Io mi vorrei soffermare ancora un po' sulla paura, no? Perché secondo me la paura è sempre un determinante che gioca un ruolo castrante, no? nelle strade che percorriamo, e quindi il nostro agire, la paura, è castrante. Ecco, quello che vorrei dire è che cos'è questa paura? Non è una paura di morire, no? Cioè, non stiamo parlando di
Certo.
strade che sono questioni che sono di vita o di morte. Stiamo parlando di una progressione personale su, non so, potrebbe essere una scelta lavorativa, potrebbe essere un discorso materiale, non lo so, eccetera. Ecco, la paura è sempre a che fare in qualche maniera con la paura di fallire. Quindi la paura di fallire ha degli aspetti importanti che sono, per esempio, la paura di fallire, la cosa che ti fa male che vuoi evitare a tutti i costi è appunto quel senso di fallimento, no? E il fatto che quindi questa voce che ti dice tu non vali, che se tu provi a fare una cosa e fallisci, c'hai sempre quella vocina, tu non vali, che è da annoverare nelle chat di pippe mentali, cioè nel senso che alla fine. Perché invece è proprio dagli errori che si impara, che è, se anche questa sembra una frase fatta, ma non è così. Cioè, imparare a stare davanti al proprio fallimento è una delle armi vincenti per qualsiasi strada tu hai intenzione di percorrere. Quando io penso ai grandi avventurieri, no? Nel 1800 e nella prima metà del 1900, abbiamo osservato delle esplorazioni pazzesche, no? La conquista del Polo Sud, le grandi foreste, attraversare il deserto, delle cose veramente pazzesche, l'Everest, non so. Ecco, l'avventura, quando uno parte per queste avventure, non si dà per scontato la vittoria. Cioè, è chiaro che se tu stai partendo per raggiungere il Polo Sud, ti fai un piano, cerchi di capire, ti attrezzi, eccetera, eccetera, però veramente sai che questa spedizione potrebbe essere vittoriosa, come potrebbe essere fallimentare, come potrebbe essere disastrosa con la morte anche delle persone, no? Quindi imparare ad accettare che ci può essere un fallimento in questa strada, secondo me, è molto importante. Chiaramente stiamo parlando di cose in cui cioè non sono di vita o di morte, perché attraverso il fallimento, cioè accettare il fallimento, ti dà la libertà di poter, come si dice, di poter osare. Questo qua è un fattore fondamentale, cioè imparare ad osare. È una delle que è una di quelle armi veramente con i superpoteri, perché osare, che non stiamo parlando di incoscienza, ma stiamo parlando di, diciamo, mettersi in situazioni in cui ci sta una possibilità di fallimento. Ecco, l'osare è un superpotere e lo puoi fare soltanto se metti in conto la possibilità di fallire. Adesso mi viene in mente dichiararsi con una ragazza, no? Dichiararsi con una ragazza è terrorizzante perché ci può essere un no, un rifiuto, d'accordo? E tante persone, tante volte, uno non ci si mette proprio in quella situazione, quindi o non sente proprio il desiderio di dichiararsi, no? C'è proprio una chiusura a monte, non la vuoi proprio sentire quell'esigenza là di aprirti, oppure se senti magari questo desiderio di volerti aprire, non lo fai perché hai paura del rifiuto. Ecco. Secondo me un errore, per esempio, nell'aprirsi a una donna è proprio questo, cioè presentarsi in maniera disarmata di fronte a lei dicendogli: ah, veramente, io ho capito che io sono innamorato di te, tu sei l'amore della mia vita, io senza di te non riesco a stare, non dormo la notte, non riesco più a lavorare. In questo modo tu stai completamente mostrando il fianco. Ti stai mostrando molto più nudo di quello che sei realmente, molto più disarmato di quello che sei veramente, e stai veramente dando il fianco, così che se rifiuti, scusa, se ricevi un rifiuto, è come se ti desse proprio una pugnalata nel fianco e ti dissangua, ti distrugge questa cosa qua. Invece ci si può aprire, per esempio, facendo il caso concreto adesso, no? Ci si può aprire ad una donna dicendo: oh, ma Maria, mi piace tanto stare con te, lo sai che ti trovo una persona estremamente interessante, ma lo sai che mi piacerebbe passare più tempo con te, ma lo sai che mi piacerebbe che la nostra amicizia potesse diventare qualcosa in più? Ti interessa? E E qui ci può essere sempre il rifiuto, chiaramente, no? Però il rifiuto a una proposta del genere, no, non mi interessa. Ah, ok, Maria, mi dispiace, mi sembrava una buona occasione. Vai avanti per la tua strada. Perché lì metti già in conto la possibilità che ci possa essere un esito negativo. Che già lo sai, cioè, che ci può essere un esito negativo. E soprattutto ti metti in una situazione di libertà. La mia vita non dipende dal tuo no o dal tuo sì. La mia vita dipende da me, prendersi le responsabilità. Metto in conto il tuo no, però mi apro a questa possibilità. E così in tutte le situazioni della vita. Quando uno impara ad osare e a lanciarsi, beh, a quel punto metti in e sarebbe sciocco, naif, no? Da sempliciotti, sperare che vada tutto bene, no? Ma questa, secondo me, è una delle cose più allucinanti, anche quando abbiamo sentito il discorso del Covid, no? Andrà tutto bene. Ma un cazzo! Cioè, ma cosa? Cioè, no, perché non è fondato sulla realtà delle cose. Non vuol dire essere ottimisti, dire andrà tutto bene. Vuol dire essere sciocchi e impreparati. L'esito di una battaglia è sempre incerto. Non puoi mai sapere come andrà a finire. Però ti puoi preparare alla sconfitta come alla vittoria. Quindi questo è molto importante, secondo me, nel pensare. E poi chiaramente il passo successivo, adesso parlo della sconfitta non perché necessariamente uno deve ricevere una sconfitta, però parlo della sconfitta perché secondo me la paura è terrorizzante, no? E secondo me l'altro aspetto importante è che di fronte alla sconfitta, di fronte al no di una ragazza, di fronte alla perdere una guerra o una battaglia che sia, beh, lì c'è tanto da imparare, perché puoi fare un'analisi a posteriori prendendoti le tue responsabilità, quindi entrando in quel loop di cui parlavi te, tu ti prendi la responsabilità di quella sconfitta che hai ricevuto e a quel punto puoi fare un'analisi serena, tranquilla, del, non so, se c'è stato qualcosa che non è andato, non so, se c'è stato qualcosa che avresti potuto fare meglio, se c'è stato un errore che tu hai visto che avrebbe potuto, non so, essere diverso. E sì. Poi, scusa, finisco, e l'ultima cosa che volevo dire delle azioni, di questo loop, eccetera, eccetera, è che ogni azione alla fine va sempre valutata per i frutti che porta. Cioè, è impossibile fino in fondo valutare un'azione a priori. Puoi fare una stima, va bene, ci sta, è intelligente, è sapiente fare una stima a priori e va fatta, però l'ultima parola lo danno sempre i frutti, no? Io infatti in tutte le lotte ideologiche, no? Che ne so, partire dal gender, all'eutanasia, questa, quest'altro, tutto quello che sentiamo in giro, no? Io non mi posso mai pronunciare di fronte a una cosa del genere, perché è ideologia e ci mettiamo da una parte o dall'altra. E semplicemente portiamo avanti argomenti manipolatori, cioè che servono per avvalorare la mia tesi. E la mia risposta o la mia analisi è soltanto quella di: va bene, ho capito, ma se seguiamo questa strada, quali sono i frutti? Se seguiamo quest'altra strada, quali sono i frutti? Abbiamo già visto qualcuno che ha percorso questa strada, dove è arrivato, da che cosa è portato? E i frutti sono qualcosa più profondo dei risultati, perché il risultato è qualcosa di immediato. Ma il frutto invece è, bisogna proprio pensare all'analogia dell'albero. Tu zappi l'albero, lo poti, te ne prendi cura, gli dai l'acqua, gli dai il concime, ma il frutto non è qualcosa che fai te. Il frutto è qualcosa che produce l'albero. Quindi prendersi cura di una situazione, percorrere una certa strada, eccetera, quali sono i frutti? Cioè che cosa produce tutta quella situazione indipendentemente da te? Questo secondo me è sempre la parola finale. Siccome non abbiamo la palla di vetro per poter guardare il futuro, è molto interessante andare a guardare il passato. Che cosa hanno fatto le altre persone? Quali sono state le azioni che hanno portato frutti buoni? Questa qua è... forse sto un po' troppo lungo.
No, qui hai messo la pietra tombale.
No,
nel senso che sto il pensiero veramente... mi ha anche colpito questa differenza tra frutti e risultati. Però effettivamente sì, il metro di misura definitivo non è, io avrei detto i risultati per dire,
sì.
Però questo concetto che tu hai portato dei frutti e risultati mi ha convinto, quindi devo dire che... Poi stavo pensando prima all'esempio della ragazza, che ci sono alcune cose in cui la soddisfazione, il risultato, l'obiettivo centrato, a un certo punto, se tu hai questo blocco, non è il sì o il no della ragazza, tu devi essere soddisfatto che hai avuto... il coraggio di intraprendere l'azione, quindi tu hai vissuto quel momento in cui l'azione cancella la paura, e quello, cioè, ci sono le situazioni in cui è sufficiente quello, no? Hai bisogno di quello.
Però il coraggio non è una virtù, come si dice, uno sforzo personale, no? Che dice, ah, vedi, lui è coraggioso perché vedi, si sforza di mettersi in questa situazione. Secondo me il coraggio nasce come consapevolezza che alla fine morte e vita sullo stesso piano, sì e no della ragazza sullo stesso piano. Da lì nasce il coraggio, da quella consapevolezza là, dall'essere centrati su se stessi e non basare la propria stima, il proprio valore sul sì o sul no dell'altro. Questo è un concetto fondamentale. Il coraggioso non è qualcuno che c'ha più palle di te. Sì, c'ha più palle di te, è vero, ma non perché c'ha uno sforzo personale, ma perché ha una consapevolezza più profonda di chi è centrato su se stesso, si poggia sui due piedi, è eretto, sta in una forma eretta, e quindi la risposta dell'altro è un input esterno che certo ti fa più piacere magari un sì che un no, però non ti destabilizza.
Esatto, ma qua io direi che poi qua apriamo un capitolone sul restare in piedi, no? Indipendentemente dalle reazioni esterne, specialmente nell'ambito delle relazioni, e secondo me dovremmo avere, appunto, dovremmo darci
altro
il permesso
spazio
di fare un podcast completo su questo.
No, voglia,
però
voglia.
Io direi che è giusto concludere questo, anche perché abbiamo parlato troppo, perché alla fine questo podcast bastavano tre parole. Just Do it. Perché a un certo punto questo fermarsi a pensare frutti non ne porta, perché la preparazione frutti non può portarne,
okay.
Il frutto lo porta solo l'azione, quindi a un certo punto basta, chiudete i libri, fate lo scatolone e muovete il culo.
Senti, ma la sintesi dei tre punti, ridimmi un attimo. Allora, il primo punto
quindi è
prendersi la responsabilità
della propria vita.
Che in sintesi vuol dire praticamente guardare la propria vita, la storia della tua vita, e prendertene cura, fartene carico e lavorarci. Cioè, nel senso che senza dare le colpe all'esterno, no?
All'esterno, e accettare, secondo me, che appunto io ho la possibilità di agire per il frutto, io ho una responsabilità su quello che ho fatto per arrivare a dove sono oggi. Quindi questo, cioè, secondo me prendersi la responsabilità è proprio anche questo, cioè il mio bagaglio che mi porto dietro è anche frutto di come io ho interagito, e questo dà la speranza per il domani, perché il passato basta, bisogna saperla chiudere, non la scatola del passato. Questo ci porta a prendere in mano la propria vita, quindi
a cercare strade
o creare strade,
sì.
E l'azione sostanzialmente è percorrerle, queste strade.
Quindi fare, cioè secondo me lì in questo discorso dell'azione che è di oggi, secondo me due concetti a meno molto importanti, secondo me sono quelli appunto della paura e del coraggio, no? Che abbiamo un po' detto adesso alla fine, e che però si fondano tantissimo sull'osservare i frutti e quelli della consapevolezza di se stessi, che un sì o un no non possono destabilizzarti. Cioè il valore di Emanuele o il valore di Francesco o il valore di Marco che ci sta ascoltando, di Alessandro, non dipendono dal sì o dal no del capo, dal sì o dal no della ragazza, dal sì o dal no della propria famiglia d'origine, perché il valore nostro è intrinseco, cioè è proprio perché tu sei Marco, perché tu sei Francesco, perché tu sei Emanuele, perché tu sei Francesco, questo già ha un valore intrinseco, e questo secondo me è fondamentale. Imparare ad avere coscienza di tutto questo è il fondamento per poter agire con coraggio. Ah, ci siamo, dai, mi piace, bravi.
Mi piace.
Mi piace. Ragazzi, allora, è un podcast, non ci sono commenti, ma se volete scriverci, l'indirizzo email è scrivi@realman.it.
Just do it.
Just do it. Su realman.it trovate tutti i contenuti che ci sono qua nel podcast e inoltre trovate articoli di approfondimento che mano a mano, insomma, citeremo nel podcast e, insomma, ne parleremo. Comunque lì trovate tutto il materiale che riguarda Real Man. Ragazzi, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao.
Ciao.